forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con Il Mondo alla Radio. Stefano Sparro cura la regia di questa edizione, Mario Scatton ci segue invece per la parte tecnica. In apertura del nostro programma, nuovamente la gravissima crisi in corso nel Tigray, regione etiope, dove è in corso da settimane ormai un fortissimo scontro, confronto tra le forze governative etiopi e i ribelli della regione, del TPLF. Ci sono stati diversi annunci nelle ultime ore che riferivano di una vittoria annunciata da parte del governo etiope, dal suo primo ministro Abiy Ahmed. Allo stesso tempo c'è stata una risposta da parte del leader delle forze tigrine, Debretsion Gebremichael, che ha invece annunciato una continuazione delle manovre militari e soprattutto una trasformazione del conflitto in una guerra di guerriglia combattuta nelle zone montuose della regione. Tutto questo ha provocato un enorme flusso di profughi e di fuggiaschi verso il vicino Sudan. Sono al momento circa 43.000 i rifugiati che hanno fatto ingresso in Sudan, creando una vera e propria emergenza umanitaria di portata tale che ha obbligato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, a recarsi nella regione per organizzare le operazioni umanitarie di soccorso. L'accesso alla zona dei conflitti ovviamente è chiuso, è impedito a chiunque di penetrare nel Tigray, sia per gli organi di stampa che per le organizzazioni umanitarie. Insomma, la situazione è in costante peggioramento, tanto che alcuni arrivano a stimare che il numero dei rifugiati che potrebbe cercare scampo in Sudan potrebbe arrivare alla cifra di 200.000 persone. Per cercare di capire come l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sta affrontando questa emergenza e quale sarà la portata degli aiuti e degli aiuti umanitari necessari nel paese, sia in Sudan che in Etiopia, quando sarà il momento, vi presento i nostri ospiti, che sono Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per l'Italia, Santa Sede e San Marino. Grazie per essere nuovamente con noi.
Grazie per avermi, buongiorno.
Il professor Pino Schirripa, docente e responsabile della missione etno-antropologica italiana in Tigray. Grazie anche a lei, professore.
Grazie a voi per avermi invitato.
E abbiamo anche Sandro De Luca in collegamento, che è il direttore del CISP, il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, un'organizzazione che si occupa di cooperazione e che ha una missione aperta in Tigray. Ben trovato, grazie per essere con noi, De Luca.
Grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
Dottoressa Cardoletti, io vorrei iniziare da un suo commento, perché la notizia forse più importante della settimana per quanto riguarda le misure della comunità internazionale è il fatto che l'alto commissario del UNHCR si sia recato in Sudan per rendersi conto personalmente di quella che è la situazione e per coordinare i primi aiuti. Si sta fronteggiando in Sudan una situazione che è veramente disastrosa. Come si può descrivere quello che è il compito che vi aspetta, insomma, in Sudan?
Sì, la situazione è abbastanza grave, in quanto le persone che stanno arrivando, che sono più di 47.000 in questo momento, arrivano in regioni molto remote e da queste 147.000 la metà sono bambini e molti sono quelli che sono stati separati da famiglie. Quindi montare una risposta umanitaria non come questo è molto difficile, per questo che il nostro alto commissario si è recato in Sudan per sicuramente vedere con i suoi propri occhi la situazione umanitaria che sta svolgendo, ma anche per ringraziare il governo del Sudan che un'altra volta ha aperto le porte per un'altra emergenza umanitaria, tenendo conto che il Sudan già ha più di 1 milione di sudanesi rifugiati sul suo territorio e sta ancora combattendo con la situazione del Darfur, dove ci sono più di 1.7 milioni di persone sfollate. Quindi una situazione umanitaria molto difficile, quella del Sudan, che ha aperto le frontiere, ha aperto le porte e si sta comportando sicuramente in maniera molto, molto onorevole. La situazione umanitaria è seria, ripeto, la maggior parte della popolazione sono bambini, molti non accompagnati, quindi noi abbiamo appunto fatto arrivare dalla base umanitaria di Dubai tutti i beni di prima necessità, quali tende, prefabbricati per poter appunto stabilire delle case, coperte, acqua, tutto ciò che c'è bisogno per poter effettivamente avere un'operazione umanitaria che possa rispondere ai bisogni delle persone che stanno arrivando. La maggior parte è arrivata con nulla, sono stati presi di sorpresa un po' dalle bombe e dal conflitto, quindi sono fuggiti lasciando dietro non solo le proprie cose ma anche molti dei loro familiari. Quindi è una situazione molto molto grave, molto seria.
Tutta la zona del conflitto colpisce, va a coinvolgere aree in cui già erano presenti rifugiati, sfollati, profughi da diverse aree dei paesi circostanti. Anche nel Tigray c'è una forte presenza di profughi eritrei che si trovano quindi a loro volta nuovamente in una situazione molto grave. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite auspica che presto possa essere permesso alle organizzazioni umanitarie di entrare anche in Tigray e secondo le ultime dichiarazioni che abbiamo potuto leggere si mostrava abbastanza ottimista, questo in tempi diciamo così tecnici e di relazioni internazionali come si può tradurre come tempo prima di poter intervenire in una zona come quella del Tigray?
Ma noi ci aspettiamo il più presto possibile perché in Tigray ci sono oggi più di 100.000 rifugiati eritrei che chiaramente in questo momento hanno un bisogno disperato di assistenza umanitaria, quindi sicuramente ogni minuto che sta passando rende la situazione più difficile. Chiaramente è molto difficile capire con gli scontri in corso quando si saranno verificate le condizioni per poter garantire l'accesso agli operatori umanitari in sicurezza, quindi noi speriamo al più presto possibile, ma secondo me dipenderà sicuramente molto dal conflitto come evolve e quanto sarà sicuro poter arrivare anche per noi in queste zone che, ripeto, sono estremamente remote e molto difficili da raggiungere. Quindi,
Prego,
no,
mi scusi.
No, solo per ricordare, 100.000 persone che in questo momento sono completamente senza assistenza umanitaria, senza modo di comunicare, sia il telefono che l'internet sono stati interrotti, quindi anche la comunicazione è molto difficile, capire che cosa sta succedendo in questo momento in Tigray è complesso per noi.
Esattamente. Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Alto Commissariato per Italia, Santa Sede e San Marino, per il momento grazie, ma se può rimanere in collegamento ancora qualche minuto con noi possiamo anche approfittarne per ulteriori riflessioni. Sandro De Luca, direttore del CISP, il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, ha ovviamente una forte esperienza di intervento umanitario nella regione, in particolare nel Tigray, dove abbiamo già detto che c'è una sua presenza per l'attività di cooperazione internazionale che era stata avviata. Quanto può essere grave la crisi umanitaria all'interno del Tigray, ma soprattutto come poter cercare di gestirla nel momento in cui sarà possibile? Cosa serve in queste situazioni?
Credo che la durata di questo momento di conflitto atroce e di chiusura totale all'aiuto umanitario al mondo esterno sia l'elemento cruciale. Ricordiamo sempre che l'Etiopia e anche il Tigray erano già in una situazione per la quale era necessario il supporto esterno in termini di aiuto umanitario prima di quest'ultima crisi. Parliamo, secondo le stime dell'Organizzazione Internazionale, per esempio, di circa 600.000 persone che avevano che dipendevano dall'aiuto esterno per l'aiuto umanitario, per l'aiuto alimentare prima della crisi. Abbiamo nominato giustamente la situazione dei rifugiati ospitati in Tigray. Quindi parliamo di una situazione in cui le popolazioni, le comunità locali rispondono alle crisi mettendo in campo degli strumenti di adattamento, di resilienza, che però in genere hanno durata molto limitata, perché si tratta di popolazioni in cui ci sono larghe fasce di famiglie, di comunità con bisogni strutturali fortissimi. Quindi più la crisi va avanti e più ci ritroveremo popolazioni che avranno oggettivamente una situazione disperata.
Professor Schirripa, docente e responsabile della missione etnoantropologica italiana in Tigray, già l'altra volta avevamo ricordato nella scorsa trasmissione quanto profonde fossero le origini della crisi che poi abbiamo nuovamente visto esplodere in queste ultime settimane. È allarmante il fatto che fosse stata presentata, e tutti non avevamo dato in realtà troppo credito a questa affermazione, come una guerra lampo che si doveva risolvere in pochi giorni. Poi adesso l'annuncio, adesso, ieri, nelle ultime 24 ore, l'annuncio della vittoria da parte del governo centrale e la risposta ovviamente dei ribelli tigrini, che hanno annunciato di voler intraprendere una guerra di guerriglia, cosa che è già avvenuta in passato. Questo ovviamente va a complicare di molto la situazione. Professore, cosa ne pensa?
Ma che la situazione è molto complessa. Innanzitutto mi permetta, non è un fatto di schierarsi per l'uno o per l'altro, assolutamente. Qui bisogna solo schierarsi per un immediato cessate il fuoco. E la cosa preoccupante è che la comunità internazionale labiti rispetto a questo. Non c'è una pressione sufficiente perché questo avvenga, e questo ovviamente va a scapito della popolazione civile, che sono le prime vittime di questo conflitto. E questo va sempre ricordato. Oltretutto, come diceva giustamente De Luca, in una regione già colpita duramente nei mesi scorsi dall'invasione di locuste, che ha significato di fatto un danno enorme sui raccolti e dunque un problema di derrate alimentari insufficienti, che aggrava la crisi attualmente in atto. Questa è una cosa che va tenuto in conto. Voglio dire che qui di fatto lo scontro rischia di essere lungo per diversi motivi. Innanzitutto non si tratta di ribelli, si tratta di un governo regionale che è stato dichiarato illegittimo. Non entriamo adesso in chi ha ragione e chi ha torto, però il problema è che non si tratta di uno sparuto gruppo di ribelli, si tratta di una struttura regionale che governava fino a 15 giorni fa, che dunque aveva il controllo dell'esercito regionale, che ce l'ha tuttora, oltretutto di quell'esercito che per primo ha iniziato la guerriglia contro la giunta militare del Derg, poi sconfitta 20 anni fa. Dunque un esercito che ha una tradizione di guerra di guerriglia, e io non credo, l'abbandono di Macallè da tutte e due le parti in guerra, l'abbandono e la conquista, è stata non semplice. Ci sono stati bombardamenti, ci sono stati lanci di missili. Abiy Ahmed, il Presidente del Consiglio d'Etiopia, sostiene ci sono state poche vittime civili. Io mi auguro che lui abbia ragione, ovviamente. Il TPLF, d'altra parte, sostiene di aver abbandonato la città per evitare spargimenti di sangue. Sicuramente, da un punto di vista militare, è molto più facile resistere sulle montagne e in città. E io temo, oltretutto, notizia abbastanza confermata, il problema diceva giustamente la rappresentante prima, e lì non abbiamo comunicazioni, e non solo sono state tagliate le linee telefoniche e internet, ma alcuni giornalisti sono stati espulsi dal governo etiope, ad esempio Reuters, che non è esattamente un formato di un'agenzia giornalistica di parte, è stata espulsa. La BBC ha avuto un richiamo rispetto alle notizie che mandava e questo è molto preoccupante. E comunque, dicevo, quello che possiamo dire è che ci sono stati sei missili su Asmara ieri.
Esattamente, questo rischia effettivamente di complicare sempre più anche il coinvolgimento dell'Eritrea in questo.
Guardi, diverse voci parlano dell'esercito eritreo già presente, ma non è questo il problema. Il problema vuol dire che l'esercito tigrino ancora spara, dunque non è vero che la guerra è finita. E rischierà di durare a lungo.
E questo?
Se non c'è stato fuoco internazionale, cioè imposto dalla comunità internazionale, lì rischiamo un conflitto che è di lunga durata.
E questo è un punto molto importante, perché lascia anche presagire il fatto che il flusso di profughi verso il Sudan, pur tra mille difficoltà, perché abbiamo detto l'area è isolata, è blindata nei suoi confini, è completamente oscurata da un punto di vista informativo, tuttavia le persone continuano a fuggire, a cercare di fuggire verso il Sudan. Dottoressa Cardoletti, le chiedo un ultimo commento, poi la lascio ovviamente ai suoi impegni. Se effettivamente queste previsioni dovessero rivelarsi corrette e quindi si dovesse far fronte a un flusso di rifugiati verso il Sudan molto più intenso di quello che si è verificato fino adesso, come può reagire la comunità internazionale a questo punto, ovviamente diciamo così, condensata in quella che è l'azione dell'Alto Commissariato per i rifugiati, che al momento è l'unica realtà internazionale che si sia attivata in effetti per tentare di gestire almeno una parte di questa crisi?
Ma bisogna dire che noi speriamo ovviamente che ci sarà presto un cessato il fuoco e che la situazione si normalizzi, però se questo non dovesse succedere e si parli appunto di una possibilità di ricevere più di 10.000 persone nell'est del Sudan, devo dire che sarà molto molto complicato, in quanto chiaramente stiamo chiedendo tanto al governo del Sudan, ma anche alla gente del Sudan, che già da decenni ospita rifugiati eritrei e altro in quella parte del paese. Quindi ci vorrà sicuramente un'iniezione di risorse molto, molto sostanzioso in quella parte del Sudan, che è estremamente debole a livello economico e quindi che avrà bisogno di supporti. Noi abbiamo lanciato un appeal di più di 150 milioni di dollari, che pensiamo sia quello che sarà necessario nei prossimi sei mesi per gestire questa situazione così critica. Però, ripeto, non bisogna sottovalutare cosa comporterà un influsso di 200.000 persone nel Sudan dell'Est, che è veramente una parte del paese molto, molto disagiata in questo momento.
Davvero grazie per essere stata con noi, dottoressa Chiara Cardoletti, rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per l'Italia, Santa Sede e San Marino. Grazie, buon lavoro e a risentirci presto, speriamo con notizie migliori. Io vorrei ancora coinvolgere Sandro De Luca e poi sentire sempre su questo argomento anche il parere del professor Schiripa. Sandro De Luca, è molto complicato avviare delle operazioni umanitarie in un paese che ha una situazione di conflitto aperta, perché gli accordi, diciamo, su gli interventi umanitari in ambito internazionale sono piuttosto contorti. In estrema sintesi, come si può descrivere diciamo così, quelle che sono le norme internazionali al riguardo?
Per essere estremamente schematici e ovviamente a rischio di una eccessiva semplificazione, diciamo la teoria dice che ciascun paese è responsabile per l'assistenza umanitaria della propria popolazione, per l'assistenza umanitaria e per la protezione della propria popolazione. E il diritto internazionale umanitario dice poi che nel momento in cui questo paese manifestasse una difficoltà o non avesse le sufficienti capacità per intervenire, la comunità internazionale, in genere su richiesta del paese, interviene per supportare l'aiuto umanitario, perché esiste un diritto all'assistenza umanitaria delle popolazioni e quindi la necessità a cui le istituzioni dei diversi stati si sono, diciamo, impegnate a permettere l'accesso all'aiuto umanitario alle popolazioni in situazione di bisogno. Naturalmente comunque poi si deve confrontare con i contesti specifici e puntuali per cui i paesi, per ragioni molto diverse, hanno a volte interesse o volontà non consentire l'accesso all'aiuto umanitario, perché spesso le crisi hanno una base politica molto, molto forte, diciamo. E naturalmente in questo momento non sto considerando le situazioni di quei paesi che in passato erano si sono dimostrati direttamente responsabili dello scatenarsi della crisi umanitaria. Pensiamo a situazioni come il Ruanda negli anni 90 e così via. Quindi diciamo che siamo in una situazione in cui c'è sostanzialmente un impegno di un paese come l'Etiopia e dei paesi che fanno parte, diciamo, della comunità internazionale di assicurare l'assistenza umanitaria. Mettere in piedi questo meccanismo dal punto di vista politico è complesso.
Professor Schirripa, Sandro De Luca ha evocato il nome di un paese che mette i brividi, che è quello del Ruanda. Oggi c'è un articolo su La Repubblica in edicola che fa un parallelo proprio con quello che è successo in Ruanda. C'è il rischio nella regione di uno scontro etnico così forte e così grave da evocare il Ruanda?
Sì, io ho sempre, da antropologo delle remore, usare la parola etnico, anche perché lì una società da legami molto forti tra diversi gruppi, da scambi di diverso tipo, fa sì che l'etnia sia un concetto molto più fluido di quanto lo sia già, e quanto vada preso un po' con le pinze questo utilizzo. In realtà il problema è proprio questo, soprattutto nelle zone di confine c'è molto, ci sono degli scontri molto aperti. E noi adesso abbiamo centrato giustamente l'attenzione sul Tigray, ma forse andrebbe ricordato che l'ascesa al potere di Abiy Ahmed, che di fatto ha estromesso il TPLF all'interno della coalizione di governo che governa da 20 anni l'Etiopia, è avvenuto in un momento di grandi tensioni sociali e di gruppi, che però era soprattutto localizzata nella parte meridionale del paese, Oromo, regione Somala Etiope, intendo, e così via. Beh, e questi conflitti, nonostante il tentativo fosse proprio di risolvere questi conflitti, sono rimasti. Dunque la situazione gravissima del Tigray, che oggi ovviamente prende l'attenzione di tutti noi, non deve farci dimenticare che il paese è attraversato da questi conflitti da diversi anni, e questa crisi può far precipitare molto di più questi conflitti. Non è detto che il Tigray, quand'anche si risolvesse la situazione, significhi una pacificazione dell'Etiopia.
Chiaro.
La situazione in Oromo è complicatissima e rimane tale.
È una situazione che può provocare ulteriori gravi sviluppi, può essere una miccia che innesca ulteriori conflitti. Speriamo vivamente di no, ma la possibilità è questa, e ovviamente ci obbliga a continuare a mantenere alta l'attenzione su quello che avviene nella regione. Io per il momento voglio ringraziarvi, grazie al professor Pino Schirripa per il suo contributo e a Sandro De Luca, direttore del CISP, il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli. Torneremo a sentirci, speriamo, con l'augurio fatto prima con la dottoressa Cardoletti, per commentare delle notizie più positive. Al momento la situazione comunque resta molto grave. Grazie davvero per essere stati con noi e a risentirci presto. E ringrazio anche tutti coloro che sono stati in ascolto per questa prima parte del Mondo alla Radio. Non lasciateci, perché torniamo con la nostra seconda parte. Parleremo di un altro tipo di emergenza, questa volta in Italia legato al dissesto idrogeologico. A tra poco.